Salmo 46, 45. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare.
Fremono, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi frutti.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo.
Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino.
Fremettero le genti, e i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra.
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi.
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Che era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo loda la presenza del Signore, la loda nella sua città, nella città santa, nel Tempio, ma non è che il Signore sia legato in maniera esclusiva a una città o al Tempio. Di per sé la presenza del Signore è nel cuore di ciascuno, è chiamata appunto questa ad essere la santa dimora dell'Altissimo. Una presenza che non evita che la terra possa tremare, che possano crollare i monti, ma che garantisce la propria presenza in questa. Dio sta in essa, non potrà vacillare. E ripete per due volte che il Signore degli eserciti è con noi. Questo non è un inno alla violenza. Gli eserciti è l'esercito delle schiere celesti, quelle che il Signore chiama a una per nome. Tanto è vero che questo Signore fa cessare le guerre sino ai confini della terra. Con la condizione per cessare questo modo di relazionarsi è quella di fermarsi. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Con questa presenza del Signore, questa presenza in ogni situazione, anche in quelle che sembrerebbero negarla, ci aiuta a scoprire che dentro di noi siamo chiamati a conoscere questa presenza e a far sì che cessino quelle guerre, cioè che possa regnare una pace a partire da noi, da dentro di noi, in modo che diventiamo capaci poi di relazioni riconcilianti con altri. Il Salmo ci introduce al brano di questa sera, che è Marco 1, 21-28.
E mentre lo trovate, incornicio il brano. Siamo alla prima giornata di Gesù. Abbiamo visto l'appello. Tempo finito, è giunto il momento, il regno di Dio è qui. Convertitevi, credete al Vangelo. Il suo appello della chiave di lettura di tutto ciò che avverrà nel Vangelo, che finisce il tempo vecchio, perché il regno di Dio è qui e comincia finalmente un mondo nuovo. E poi la volta scorsa abbiamo visto cosa vuol dire credere al Vangelo, non è avere due o tre idee in più, ma è seguire Gesù, questa persona che è il Vangelo, è il Regno di Dio, come lui vive. E oggi vediamo il primo frutto, che poi sarà l'ultimo, cioè il programma di Gesù. Se segui lui, cosa canta? E adesso vediamo nella prima giornata di Gesù, è proprio tutto il programma di tutto il Vangelo. Il primo è un esorcismo. Liberare dallo spirito del male. Trovare la pace, che è la cosa più difficile. Il bene e il male non sta nelle cose, le cose sono tutte buone, il bene e il male sta in noi, se facciamo il male. Ma che cos'è il male? Ecco, qui vedremo un po' cos'è il male, cosa vuol dire la liberazione dal male. E poi vedremo la volta prossima, una volta liberati dal male, saremo liberi per il bene, e poi vedremo, si chiude la sera è il simbolo della morte, ma anche la morte non è più male, è illuminata da infiniti prodigi. Quindi nell'arco di un giorno, del primo giorno di Gesù, abbiamo il programma del Vangelo, essere liberati dal male, essere liberi per il bene, essere liberi anche da quell'ipoteca tremenda sulla vita che è la morte. Leggiamo il primo brano, che è un esorcismo.
Marco 1, 21, 28. Ed entrano in Cafarnao, e subito, di sabato, entrati nella sinagoga, insegnava. E restavano scossi dal suo insegnamento, infatti stava insegnando loro come uno che ha potere, non come gli scribi. E subito c'era nella loro sinagoga un uomo con uno spirito immondo, e gridò dicendo: «Che abbiamo a che fare noi con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Ti conosco chi sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò dicendo: «Taci ed esci da lui». E scuotendolo, lo spirito immondo e gridando a gran voce, uscì da lui. E furono stupiti tutti quanti, così che si chiedevano insieme l'un l'altro dicendo: «Che è questo? Un insegnamento nuovo con potere. Comanda anche gli spiriti immondi e gli obbediscono». E la sua fama uscì subito dappertutto nell'intera regione della Galilea.
Come vedete, il protagonista è da una parte Gesù, dall'altra parte lo spirito immondo che lui aveva già incontrato nel deserto. Che cos'è lo spirito immondo? Abbiamo visto lo Spirito Santo, che è quello che Gesù ha ricevuto quando si è messo in fila con i peccatori, solidale coi fratelli, e ha vinto le tentazioni del potere, dell'avere, dell'apparire, pieno di Spirito Santo. E ora cosa viene a fare? A dare a noi lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di vita. Però c'è un altro spirito anche, lo spirito immondo. Cosa vuol dire?
Spirito immondo dice l'impurità, una vicinanza alla morte, a tutto ciò che sa di morte, non solamente alla morte fisica, anche questo direttamente, ma ogni forma di tristezza, sfiducia, ripiegamento su di sé, mancanza di desideri. Questo è un mondo che ha a che fare da vicino con la non vita.
Proviamo a descriverlo un po', allora, perché abbiamo esperienza di questo spirito immondo. Hai detto tristezza,
sfiducia, ripiegamento,
paura, irrequietezza, agitazione, oscurità, nulla ha senso, sprofondi nel vuoto. Ma guarda che orribile, come è fatto male il mondo, c'è nulla da fare, meglio nascondersi, anzi tanto vale fare il male perché è fatale. Abbiamo tutti esperienza di questo spirito che condiziona e ipoteca la nostra vita tremendamente, ed è quello che in fondo impedisce le relazioni. E se notate, il testo parla 4 volte di insegnare. Nel Vangelo dice 50 volte, sempre detto di Gesù, tranne una volta dei discepoli quando vanno in missione, e non si dice mai cosa insegna, perché quel che insegna è ciò che fa, quel che capita qui è l'insegnamento, che uno prima aveva questo spirito, adesso non c'è più questo spirito. Cioè, pensate che è bello essere liberi dallo spirito di angustia, di lite, E tra l'altro il nome dello spirito immondo è anche il tentatore, quello che sempre ti tenta, ti sta lì a far apparire bello, buono e desiderabile, quello che mancabilmente ti frega. E il male lo si fa sempre per questo. Poi una volta che hai fatto il male, cosa fa il male? Ti divide dagli altri il male. E il principio del male cos'è? È la menzogna che ti fa apparire bello, buono e desiderabile quello che non lo è. Una volta che l'hai fatto, una volta che pensi ai tuoi interessi, ti dividi dagli altri. E una volta che ti dividi dagli altri, sei nella solitudine, sei nel vuoto, sei nel male. Allora il diavolo è chiamato anche Satana. Cioè ti accusa, adesso che hai fatto il male, che ti sei separato da Dio e dagli altri, ti sei chiuso il tuo egoismo, adesso lo devi pagare. E continui all'infinito a fare il male proprio. Prima la menzogna che ti adesca, poi è il diavolo che ti tenta, poi il diavolo che diavolo vuol dire dividere, invece di metterti in comunione ti isola e ti chiude nell'egoismo. Poi una volta che sei egoismo, ognuno pensa a sé, se non ci sono io a pensare a me. E più pensi a te, peggio stai, e più ti isoli, e giù avanti all'infinito. Diventa il Satana, l'accusatore, dice, adesso sei fregato. Ecco, il problema è, Gesù rompe questo meccanismo usando anche lui la parola, l'insegnamento. Prima dico una cosa sulla parola, poi andiamo lisci sul testo. Che la parola, se è vera, cosa fa? Uno che parla in verità comunica se stesso, no? Quindi si entra in comunione, quindi ci si capisce, quindi ci si dialoga anche nelle differenze e quindi ci si accoglie accettando le differenze. E quindi nasce la comunione nella differenza, se no è la soppressione dell'uno e dell'altro che è uccidersi, può uccidere. Bene. E lo spirito della menzogna invece cosa fa? Fa esattamente il contrario, è una trappola e non comunichi te all'altro, ma lo inganni in modo che lui scopra le sue intenzioni e casca in quella trappola e quindi ce l'ha in mano. E se voi pensate, tutto il bene e il male, noi lo facciamo tutto con la parola, tutte le scienze, le tecniche, la poesia, la conversazione, ma anche le liti, le guerre, fregare il prossimo, l'economia, tutto il male del mondo dipende dalla parola, è tutto il bene. Quindi il problema è trovare quella parola vera, e vedremo adesso nella fattispecie del testo com'è, che ti libera da questa menzogna che ti chiude in te stesso, ti divide dagli altri e poi ti inchioda al tuo errore.
Leggiamo allora i primi due versetti, 21 e 22. Ed entrano in Cafarnao, e subito, di sabato, entrato nella sinagoga, insegnava. E restavano scossi dal suo insegnamento. Infatti, stava insegnando loro come uno che ha potere, e non come gli scribi.
Ecco, entrano in Cafarnao, dove c'era anche Pietro, e cosa succede qui in Cafarnao?
Allora, entrare in Cafarnao, innanzitutto nel paese di questi che aveva chiamato, il paese di Pietro, eccetera, Marco mette in evidenza che entrano in quel luogo, in quel paese, e poi entrano di sabato. Come dire, dà alcune coordinate, entra nel paese di queste persone, entra di sabato, lì si incontra Gesù, cioè dove questa gente vive. Quasi paradossalmente non bisogna andare fuori a cercarlo in chissà quali luoghi particolari, in chissà quali tempi particolari, non c'è bisogno, perché viene lui lì dove viviamo, e viene appunto in questo paese di sabato. Allora sì, è una connotazione temporale, ma dice anche il sabato, il compimento della creazione. Lì ci incontra e entra nella sinagoga. Allora entra in questo paese, si reca nella sinagoga di questo paese. quel luogo dove si ascolta la parola, dove la si commenta, dove ci sono gli insegnamenti. Ecco, lì va Gesù, dove già gli altri in un certo senso si riuniscono, li va a trovare lì, li va a trovare con queste persone che lui ha appena chiamato. Ecco, allora, come si diceva prima, qua in questi due versetti per tre volte si parla dell'insegnamento. Gesù insegnava, senza dire che cosa Gesù insegna, ma si dice innanzitutto la reazione che suscita questo insegnamento. Restavano scossi dal suo insegnamento. Uno dice, beh, chissà che cosa avrà detto, se rimangono scossi, perché non dice anche a noi quello che ha detto, in maniera che anche noi possiamo rimanere scossi. Invece tace su questo aspetto, o meglio, lo dice ma in altro modo, non dice quello che noi aspetteremo, noi ci aspetteremo chissà quali dottrine eccetera. Lì è la persona di Gesù, perché dice che stava insegnando loro come uno che ha potere e non come gli scribi. Allora c'è una modalità dell'insegnamento, che è l'insegnamento stesso.
Pensavo anche, no, che in qualche misura quando parliamo ognuno di noi insegna all'altro, no, gli dice qualcosa per farsi capire, che l'altro non sa, se no è inutile dirglielo, se non altro comunica se stesso. Bene, c'è un insegnamento che è un'autorità, che è l'attributo di Dio, e l'altro invece è senza autorità, cioè che spiega. Cioè, avete mai sentito uno quando parla che chiacchiera dicendo niente e solo dicendo scempiaggini una dietro l'altra perché non vuol comunicare? È uno stordimento, come anche la televisione, i giornali, no? Per cui è uno che non esiste e diffonde in giro la... Quando senti uno di quelle ti viene voglia di detestarlo, di ucciderlo, di mangiarlo, di stare a gioco e di diventare scemo come lui. Cioè non comunica niente. Mentre se uno parla dicendo realmente ciò che è, ciò che pensa, la sua parola è con autorità, cioè lui parlando davvero comunica se stesso, o no? E davvero l'altro accoglie una novità, perché ognuno di noi è una novità, è figlio di Dio. E ciò che ci rende divini non è la scienza, le cose che diciamo, ma è creare comunione in quelle cose, cioè dire la verità di sé. Questa è una comunicazione vera. Credo l'autorità di Gesù è quella della parola vera. Anche la parola sbagliata ha ancora più potere negativo. C'è la menzogna, per esempio, ci credo subito. La verità è quasi incredibile. La menzogna basta ripeterla. Credere è molto più facile della verità. L'imbrogliare, tirare su le maschere, è più facile che comunicare. Quindi capite che questa autorità in fondo non è altro che il modo di parlare. La parola in verità ha sempre autorità. Cioè, fa quel che dice perché dice quel che c'è. Mentre la menzogna dice quel che non c'è e distrugge. E crea divisione, confusione e morte. Ed è vero, no? Di questo...
Penso sia un po' anche l'esperienza che si fa. Se qualcuno parla, si nota se anche lui è presente in quello che dice, per cui consegnando quelle parole sta consegnando anche se stesso, o sta dicendo qualcosa di esterno che non interessa, ma se non interessa nemmeno lui non andrà a interessare nemmeno le altre persone, e lo si riconosce. Allora non è un'autorità che faccia leva chissà quali prerogative, ma proprio su questo, cioè nelle cose che sto dicendo io sono presente. Mi metto in gioco in queste cose qui, non parlo di altro. Allora, se lui come uno che ha potere e non come gli scribi, vuol dire che c'è una differenza e si coglie questa differenza. Appunto, se qualcuno sta parlando così per parlare, o se sta comunicando anche se stesso nelle cose che dice. Allora questo rende qualitativamente diverso il comunicare.
Posso portare un esempio che Normalmente sedeva vicino al tavolo un ragazzo stabile a Pizzona, autistico, no? E quando si parla lui interveniva ogni tanto con i suoi gridi di ammirazione o di stupore o di oh no, oh no. Quando magari la sera sei un po' cotto perché hai fatto la giornata un po' da stordito, lavorando troppo così, e c'hai un testo che sai bene, allora innesti l'automatico e non sono più presente a quel che dico, ma sono sicuro che parlo bene, dico bene, quindi in quel momento mi faceva così, stai parlando a Bambera. Per cui subito ho capito. Percepiva, non perché dici, quel che senti, perché è quel che senti che conta. Se quel che senti non è quel che dici, è menzogna.
Penso che questo scuota, quando dice restavano scossi dal suo insegnamento, per questo. Io penso che faccia parte anche dell'esperienza che viviamo, quando c'è qualcuno che parla, notiamo noi se sta dicendo qualcosa che lo... già lo scuote lui interiormente, per cui può scuotere anche me che lo ascolto, altrimenti non c'è una vera comunicazione. Perché penso che la vera comunicazione mette in relazione le persone che stanno comunicando. Questo è quello che avviene. Cioè Gesù entra in relazione piena con queste persone.
Scusa, e adesso la relazione si chiama Spirito Santo, che è una relazione tra Padre e Figlio, è amore e comunione. L'altro è lo spirito immondo, in relazione di divisione, che non mi interessa niente dell'altro, l'altro non mi dice quel che sente, parla doppio e mi inganna.
Magari dicendo poi apparentemente grandi verità, però appunto andando contro la relazione, cosa che invece qui avviene, tanto che vengono colpiti interiormente da quello che Gesù dice, proprio per il modo con cui insegna.
E circa la parola colpire, Marco ha solo un migliaio di vocaboli elementari, usa 8 vocaboli diversi, usati per 30 volte, per indicare essere stupiti, meravigliati, colpiti. Tanto è importante perché gli atteggiamenti, quando uno parla, sono due. Uno, o resti lì perché dice, oh guarda che roba, che interessante. Oppure, la durezza di cuore, cioè io so già, mica mi frega, anzi, il giudizio, il pregiudizio. Per cui tagli la comunicazione, c'è la divisione, c'è lo spirito immondo, ci impedisce la comunione in ogni relazione. Quando uno parla io penso subito, ma io...
Sì, proprio il sapere entrare in questa relazione, in questo livello di comunicazione, il dire quelle parole che l'altro può capire, che toccano la vita dell'altro, questo fondamentalmente avviene. E avviene anche in questa sinagoga di Capernaum. Per cui c'è questo scuotimento a causa dell'insegnamento di Gesù. Notate però, nessuna parola viene detta di questo insegnamento. Poi verranno dette alcune parole da Gesù ad una persona che si trova lì. Ma si dice che, e si ripete che insegna e non viene detta nessuna parola di Gesù.
Appunto, è importante allora la meraviglia. Dove non stupisci, non capisci. Lo sapevo già. Vuol dire che capisci niente. Quello che sapeva già tutto, sono i capiccioni, no? Senza visione dello Shrek, che è il cane che segna il suo territorio.
Vediamo i 3 versetti seguenti da 23 a 25. E subito c'era nella loro sinagoga un uomo con uno spirito immondo e gridò dicendo: che abbiamo a che fare noi con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Ti conosco chi sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò dicendo: taci ed esci da lui.
Era un sabato normale, no?
All'apparenza sembrava un sabato normale. Cioè, non avveniva niente. Le persone che erano gli altri sabati erano lì anche quel sabato.
E veniva anche il martedì a Villa Pizzone, forse.
Veniva anche alle Grecche. Sì. Nella loro sinagoga, come dire, proprio in quella sinagoga lì, ecco, se si sottolineasse proprio quel luogo, è interessante anche questo riferimento concreto, non si sta parlando di massimi sistemi. E nella loro sinagoga c'è questo uomo
con uno spirito immondo. Vuol dire, non arriva solo, non è la prima volta che va, è una presenza abituale. Vedremo che è un degno rappresentante delle altre persone.
Anzi, è l'unico che realmente se ne resta scosso.
Sì, è l'unico che sarà cambiato totalmente da quello che avviene. L'attenzione si concentra su questa persona, prima parlavamo appunto dello spirito immondo, dove questo spirito immondo si oppone alle dinamiche di vita, a ciò che dà speranza, a ciò che dà fiducia, a ciò che fa togliere la novità. Ecco, lo spirito immondo è quello che invece ci fa chiudere. Quando si parla appunto di spirito immondo come ciò che ci avvicina alla morte, esattamente questo, quando io non vivo più le relazioni, non vivo più, non ho più la capacità di trasmettere relazioni verso nessuno, una chiusura totale. E quest'uomo grida, vuol dire, è stato tranquillo finora, fino a quel giorno, fino a quel sabato in cui Gesù è entrato e si è messo ad insegnare. Allora l'insegnamento di Gesù lo scuote dal punto che grida.
E prima stava tranquillo, come mai?
E stava tranquillo nella sinagoga.
Come tutti gli altri che stanno tranquilli. Tutto normale, ovvio. Quando noi... E la gente che va a messa tutte le domeniche e prega tutti i giorni, ma tranquillo.
Fin quando non arriva il Signore.
No, quando non arriva il Signore a rompere.
Cioè si può essere nel luogo in cui si va per incontrare di fatto il Signore e stare tranquilli fin quando arriva il Signore. Poi quando arriva il Signore allora si grida.
E quando è che arriva il Signore?
Sempre.
Sempre. E quando è che capisci che arriva? Quando capisci che gridi, cioè che tu non lo accetti. Cioè, la prima parola di Gesù, il tempo è finito, il regno di Dio è qui, convertiti, vuol dire questo, vuol dire che in me c'è lo spirito del male, che devo cambiare direzione. Quella volta che lo prendo sul serio, mi capita come questo qui, mi dico, no, non è per me il Vangelo, sarà per anime pie devote, sarà per chi è bravo, ma non per chi deve cambiare.
Certamente non è per chi è nella sinagoga.
Per qualcuno, gli altri fuori, no?
Per quelli che sono fuori, perché lui è stato tranquillo fino adesso.
E per mio marito che non viene.
Infatti, questa persona, quest'uomo grida, rivolgendosi a Gesù, che abbiamo a che fare noi con te, Gesù Nazareno. Dove, appunto, parlando al plurale, da un lato c'è questa forse identificazione anche del male, di questa persona col male, del fatto che c'è una identità qui in crisi, è molto acuta questa osservazione. Infatti dirà anche rovinarci, non a rovinarmi. C'è questa strano modo di esprimersi di questa persona che dice però la propria realtà.
Che tra l'altro non è lui che parla, è il male che parla in lui e si dà nel noi. E io diviso, va bene, ma proprio si identifica, io mi identifico col mio male. E il mio male mi dice, noi siamo alleati, io sono il mio male, lasciami stare, perché mi scocci. Bene, ogni volta che leggi il Vangelo sentirai che ti scoccia, perché ti vuol liberare dal male. Anzi, la frase che c'entri con noi sarebbe che c'è tra me e te, che era una formula di alleanza. E spiego. Quando due re si alleavano, come c'è in Genesi 15 anche Abramo con Dio, si squarta degli animali. Poi i due re o i due alleati, capitolo Gu, passano in mezzo e dicono e chi trasgredisce l'alleanza finisca così squartato. E quando capitava che uno era attaccato da un altro re o da un altro brigante, allora mandava a chiedere soccorso al suo alleato, l'altro rispondeva che c'è tra me, lo sai, non sto tranquillo, siamo alleati, quindi vengo. Quindi Satana dice a Gesù che c'è tra me, ma non sai che io e Dio siamo i migliori alleati? Sai che la gente va in chiesa per tenere buono Dio, fare offerte così sconti i suoi peccati? cerca di placare l'ira di Dio se non va all'inferno, ma non sai che la gente in fondo ti venera perché pensa che tu sia onnipotente, sei giudice, sei tremendo, li condanni, e sai che grande servizio ho reso io alla religione, tutte le chiese che avevi più o meno l'hai fatto per merito mio. Non sai che siamo alleati. E che la gente ti venera e ti teme perché? E perché pensa quel che gli ho detto io, che Dio è tremendo, è terribile, quel che ho detto ad Adamo, e allora ti teme, ti venera, ti tiene buono, ti dà incenso, ti dà tutto. Siamo i migliori alleati.
Tanto che appunto dice, sei venuto a rovinarci. Questa è l'immagine di questa persona che frequenta la sinagoga, che ha ascoltato la parola, gli insegnamenti, e l'idea che si è fatto del Signore e di qualcuno che ci vuol rovinare. Appunto si diceva, è l'immagine diabolica che di Dio viene presentata dal serpente in Genesi 3. Pensare che il Signore sia colui che vuole la nostra rovina. Certamente non ci vuole come Lui. È invidioso della nostra felicità e brama la nostra rovina. Questo è quello che dice questa persona, il male presente in questa persona, in quel luogo. Non avviene all'esterno, chissà quale luogo. No, no, persona che frequenta la sinagoga ha questa immagine di Dio.
Ascolta cosa, quando andiamo in chiesa diciamo sempre a Dio, ascoltaci Signore, che se non ci ascolta chissà cosa ci fa. E quando diciamo sia fatta la tua volontà, oh Dio, chissà cosa vorrà. È diabolica questa immagine. E Gesù è venuto a liberarci dalla falsa immagine di Dio, perché poi l'uomo vuole essere come Dio, vuole essere come quel Dio che è padrone di tutto, che domina tutti, che giudica tutti, condanna tutti, tiene sotto i piedi tutti e tutti servono al suo egoismo. Quindi Gesù è venuto a sdemonizzare l'immagine di Dio, e questo è il Vangelo. Prima era il demonio quel Dio, che ancora lavora dentro di noi, perché poi il nostro modello di uomo realizzato è ancora quel tipo di Dio.
Queste sono infatti le parole anche del serpente alla donna. Presenta un'immagine diabolica e poi dice di essere come quel Dio lì, ma quel Dio che presenta lui. E allora su questo, quando invece arriva Gesù e insegna, allora saltano questi meccanismi, perché si è in presenza appunto di un'immagine ben precisa di Dio che scardina quelle che sono le attese. E allora, se si pensa che sia un Dio a nostra immagine e somiglianza, è quel Dio che in un certo senso raccoglie le nostre frustrazioni, e allora le proiettiamo su di Lui perché vorremmo essere così noi, e vediamo che Lui non è così, non è come ce lo immaginiamo. Siamo chiamati ad accogliere questo Gesù, non a buttargli addosso quello che noi pensiamo debba essere Dio. E allora questa immagine che noi abbiamo va in rovina, ma invece di accettare questo diciamo che Lui è venuto a rovinarci, Lui è venuto a farci del male. Ma questa è la menzogna che accompagna sempre, addirittura per il popolo di Israele, quando viene liberato anche lui dall'Egitto, dirà, è per farci morire in questo deserto che ci hai liberato dall'Egitto. Veramente un'immagine, non solo sei cattivo, ma sei anche perfido, perché sei venuto a liberarci per farci morire poi nel deserto. Ma questa è un'immagine normale, che spesso che ci portiamo dentro anche a livello di cose che si dicono, eccetera, dell'attesa quasi della punizione se si fa qualcosa. Ma queste sono immagini nostre, e sono immagini diaboliche che ci portiamo dentro.
E guardate che c'è gente che parla più dell'inferno che di Dio, perché rende di più l'inferno. Se segui noi sei salvato, come se Dio fosse uno che ti condanna e ti... Cioè, è venuto proprio a liberarci da quello che intendiamo come religione, cioè quel Dio che tutte le religioni affermano e quel Dio che tutti gli atei negano, più giustamente, non esiste, è Satana, è la menzogna su Dio. Ed è morto in croce Gesù per dire che Dio era diverso, è uno che dà la vita per i peccatori. per salvare tutti i perduti, tutti quelli che non credono che Dio sia così. E quando dice, per esempio, Giovanni 3,14, dice come Mosè alzò il serpente di bronzo del deserto per guarire quelli che erano morsi dal serpente, simbolo del serpente della Genesi, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato sulla croce. Cioè solo quando vediamo Dio sulla croce comprendiamo che il serpente ha mentito. E lì vediamo la verità di Dio, uno che ti ama di un amore assoluto. Allora capisci chi è Dio e chi sei tu. Allora cambi la tua immagine di Dio, ma anche l'immagine dell'uomo. Quando il figlio dell'uomo sarà elevato sulla croce, conoscerete io sono, cioè Dio. Come Giovanni 8,28, così anche lo dice Giovanni 31 seguente, quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, attirerò tutti a me, quando io sarò innalzato. E sarà espulso il principe di questo mondo, cioè Satana si è posto al principio come Dio del mondo. E la croce è la sdemonizzazione di Dio. Dio non è più Satana, che stava in cielo prima, è espulso.
E perché le ultime parole che dice questa persona, che dice ti conosco chi sei, il santo di Dio, è una formula. È corretta. Questo indemoniato a un esame di cristologia prenderebbe 30 lode. Gesù è il santo di Dio.
Sa bene il catechismo, ecco,
perché la teologia e il catechismo benissimo. La questione però è totalmente diversa. Cioè io posso dire delle cose esattissime riempendolo di un contenuto totalmente errato, pensando che quel Gesù lì sia un demonio, perché quello che gli ha appena detto, sei venuto a rovinarci. Tu sei il santo di Dio e sei venuto a rovinarci.
Che Dio è?
Con quale Dio ha preso familiarità questa persona frequentando la sinagoga?
Quel Dio normale che tutti abbiamo, ma anche gli atei, non è perché abbiamo catechisti bravi che abbiamo questa immagine di Dio, ma anche gli atei che non hanno avuto catechismo hanno questa immagine. Cioè vuol dire che davvero è poco originale.
E penso che qui forse ci sia anche la grande risorsa, la grande possibilità dell'insegnamento di Gesù, proprio perché non insegna con le parole, ma insegna con la sua persona, è l'unico modo con cui farsi conoscere davvero, in cui non possiamo più dire noi delle cose, ma accogliere questa persona. Così come l'hanno accolta i primi quattro, anche adesso sta vedendo che cosa succede a questa persona, cioè che cosa è chiamato a succedere anche a quelli che hanno seguito Gesù, a questa grande liberazione che avviene.
Ascolta, mi colpisce ancora questo ci, noi, ci, cioè questa identificazione tra il male e il suo cliente, che si ritiene lui ormai il male, cioè è normale così, scusa, è la mia identità, mi rompi la mia identità. Guardate che siamo tutti così, quando uno mi vuole un po' aprire nuovi orizzonti, togliere fuori dalle mie patrone, non sei venuto a rompermi. Ma non è lui che parla, è l'altro io che parla. Vorrebbe il contrario, perché ognuno vuole la felicità e la vita. Questa identificazione col male, Gesù in fondo non fa altro che dissociare il male dal malato.
Proprio che nelle parole che Gesù rivolge questo diventa esplicito.
Lo sgridò
e dice taci ed esci da lui. Chi deve tacere e uscire è appunto questo male che sta dentro quest'uomo come se fosse in casa propria, mentre non è quella la casa del male. Devi uscire da lì e devi innanzitutto tacere. E anche questo che di fatto è la prima parola che viene detta dell'insegnamento di Gesù, è taci.
Non alla persona, al male. Mentre noi è il male che parla. E noi lo ascoltiamo e ce la meniamo sempre. Ma taci, anzi in greco la parola non è taci, ma metti la museruola. No?
Come se dovesse appunto interrompere questo modo di parlare, di dire, ma anche questo modo di vedere la vita, questo spirito e il mondo.
Tutto vero.
Sì. Questo è un parlare che fa vedere come uno può vivere. Che cosa vede una persona così? Vede solamente il male. Ma in un certo senso diventa quasi familiare con questo. Non lo sconvolge. Lo sconvolge quando arriva il Signore. Questo lo fa sconvolgere.
Ma guardate che è così normale. Non è nulla di strano. È normale. Molto umano. Molto umano. Anzi, diabolico. Satanico. Cioè, tutti siamo, ci chiudiamo nelle nostre patrugne e quello diventa il nostro assoluto. È il mio interesse, è il mio mal di testa, è la mia sensibilità, vale più del mondo che crolla o non crolla, ognuno pensa a sé. Cioè, non è nulla di strano questa chiusura. Che la parola viene a scocciare, perché la parola vera crea relazione, comunione, mi toglie dal guscio, mi toglie da quel... da quell'ingessatura che mi teneva, togliete l'ingessatura, non è ingessata da 2000 anni, 4000 anni, e no, mi togli la mia difesa, la mia, no, guarda, si sta meglio.
E poi esci da lui.
Questo è che è rientrato, non sei originario,
sì.
Sei abusivo.
Sei abusivo, ma anche come dire, c'è quella parola che in Genesi 3 veniva presentata quasi come esterna del serpente. Adesso è dentro, rischiamo di portarcela dentro questa parola, ed è chiamata ad uscire. Vuol dire che quello non è il suo luogo, vuol dire che questa è una liberazione, è un esodo. Tirar fuori il male che c'è dentro. Non tanto tirarci fuori da chissà quali luoghi di male, ma tirarlo fuori, quello che c'è. Questo è l'esorcismo, si diceva appunto, la liberazione da questo male. Ed è la possibilità che il Signore dà di essere noi stessi. Gesù ridona a questa persona la verità di se stessa, ridona l'uomo a se stesso, come uomo libero. Si è partiti pensando che quest'uomo conoscesse chi era Dio, e adesso stiamo vedendo che è questo Dio che conosce chi è l'uomo. Colui che in un certo senso non ha dentro di sé questo male, non appartiene alla verità dell'uomo, punto. È arrivato dopo, si è insinuato dopo, minando la relazione con Dio, ma anche la relazione con gli altri. È tutto un insieme, un ordine di relazioni che questa parola demolisce per ricostruire su altre basi.
C'è Giovanni 8,32 dice: se voi dimorate, dice Gesù, cioè state di casa nelle mie parole, stiamo lì, conoscerete la verità, e la verità è il contrario della menzogna, che Dio ci è padre, noi siamo figli, lui ci ama e noi siamo amati, e questo vi farà liberi. Se no, il nostro padre, e rispondo, ma noi siamo già liberi, siamo figli di Abramo, no? Il vostro padre è l'omicida, il mentitore fin dal principio. Cioè noi abitiamo nelle nostre parole di menzogna, nei nostri problemi, nelle nostre cose, come se quelle fossero l'assoluto. Non invece nella verità delle relazioni che ci sono. Dio mi vuole un bene finito, io mi posso voler bene e posso anche voler bene anche gli altri. Perché ho bisogno né di ringraziarmi Dio né di ringraziarmi gli altri. Si stabilisce finalmente la porta di libertà, non di schiavitù reciproca. E è tutto il programma, perché cambia radicalmente la vita. Tra l'altro, l'esorcismo è l'unico miracolo mai riuscito, perché degli altri ne fa solo uno per tipo, tranne il cieco lo fa due volte perché ha un senso particolare, l'illuminato che vede la realtà, perché noi vediamo i nostri pensieri, no? Gli esorcismi invece ne fa quattro, e sono sempre più duri, e la croce è l'ultimo esorcismo, poi, tra l'altro. E nell'ultimo resta come morto, e deve risorgere quello che è esorcizzato, per dire che il male è duro a uscire, ed è una lotta per tutta la vita. Anche Gesù ha dovuto lottare contro il tentatore fino alla fine. E se ricordate l'unica volta che Gesù dice la parola Satana nel Vangelo di Marco, ricordate dov'è? Pietro, perché nelle tentazioni no, perché non appare, non dialoga con Pietro, che l'aveva riconosciuto: ah, tu sei il Messia, tu sei il Cristo. Subito dopo lo chiama: mettiti dietro di me, Satana, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Quindi non è che pensi nulla di strano, pensi quel che pensano tutti, c'è questo pensiero autoreferenziale. E anche la religione è autoreferenziale. Per esempio, chi è cristiano e pensa che tutti devono essere come noi se non facciamo le crociate, ebbene, non pensi secondo Dio, ma secondo Sartre. Io prima di Sartre penso come pensano tutti gli uomini. Quindi è nulla di diabolica, è qualcosa di molto normale.
Vediamo gli ultimi versetti. Da 26 a 28, e scuotendolo, lo spirito immondo e gridando a gran voce uscì da lui, e furono stupiti tutti quanti, così che si chiedevano insieme l'un l'altro dicendo: che è questo? Un insegnamento nuovo con potere, comanda anche gli spiriti immondi e li obbediscono, e la sua fama uscì subito dappertutto nell'intera regione della Galilea.
E qui cominciamo a capire la novità. E la novità uscì da lui, il male, e finalmente è libero. La novità è la libertà. Eppure in mezzo ce n'è di cose.
Si dice che scuotendolo, proprio l'immagine della, di una lotta, e gridando a gran voce. C'è questa lotta, c'è una lotta, è come se questo spirito facesse resistenza a lasciare quest'uomo, vorrebbe stare lì, e viene scacciato da una parola. Come dire, nella misura in cui io riesco ad accogliere questa parola di Gesù, taci ed esci da lui. Se questa parola entra, non c'è spazio per l'altra parola. Cioè, a quale parola do fiducia? È venuto così in Genesi 3, è chiamato ad accadere anche per ciascuno di noi. Di chi mi fido? Di questo Signore o di quel Dio che mi presenta il serpente? Ecco, se accolgo questa parola di Gesù, questa parola libera dal di dentro, dall'interno. È vero, c'è questa resistenza che pone lo spirito immondo, che non vorrebbe abbandonare questa dimora, però esce, se ne va. Per cui questa persona, che all'inizio sembrava quella più negativa, in realtà è la prima persona che viene liberata. Non è presentata come una eccezione, forse è lì come esempio, come tipo anche per gli altri. Allora, se accolgo questa parola mi libera, fa uscire il male. Per certi aspetti non viene chiesto a questa persona di liberarsi dal male, ma di lasciarsi liberare dal male, del dimorare della parola. Bene, questo è il frutto.
Ecco, allora praticamente qui si presenta noi lettori. Se ascoltiamo correttamente la parola, e qui cominciamo ad ascoltarla perché siamo come Pietro, Giacomo e Andrea, Giovanni, che stanno lì ad ascoltare, loro ci avranno allora il loro diavolo fino alla fine, chiamato Satana, metà Vangelo e avanti. Questo qui invece è quello che è liberato. Che vuol dire? Che ogni volta che leggiamo la parola, anche a noi capitano tutte le reazioni negative, perché la parola mi dice quella verità di me che mi scoccia, perché io vorrei invece la conferma dei miei mali. Vorrei che la parola continuasse nel nostro, entrasse nel gorgo dei nostri pensamenti. Taci, esci. Il mondo è diverso da come lo proietti, anche tu sei diverso. Anche la realtà non è il male che ha il principio, è entrato, caccialo fuori, fallo tacere, perché se lo ascolti cresce all'infinito.
perché il male poi non è che lo fa Satana, lo facciamo noi con le nostre torture e le nostre chiusure, e poi facciamo male a noi e agli altri. Quindi, e ogni volta che leggiamo ci sarà un impatto simile. Fino a quando state tranquilli, è successo niente. Siamo lì tranquilli, Gesù non è ancora arrivato, cioè abbiamo tappato tutto bene e non entra. Quando entra scombina un po' gli equilibri, i nostri pretesi equilibri, per liberarci dal male, ma non per scocciare noi, per scocciare lui. Anzi per il...
Fino a portarci a quell'interrogativo così centrale che è questo. Che cosa sta avvenendo? Ma allora non diventa più solamente un interrogativo che riguarda altri, ma un interrogativo anche che riguarda se stessi, che è questo? È un insegnamento nuovo, con potere. Cioè l'ascolto di questa parola scuote, perché ci scuote dall'interno, perché succedono delle cose dentro di noi che ci sorprendono. Guardate, è una parola per certi aspetti disarmata, quella di Gesù. Nessuna cosa straordinaria. La sua parola che chiede di essere accolta, che dice queste cose, da un certo punto esce da costume.
Che poi appunto quello che finora Gesù aveva detto, che sappiamo solo l'unica cosa che ha detto, è ora di smetterla. È giunto il momento, il tempo è finito, il regno di Dio è qui. Se ti converti e credi al Vangelo e credi alla buona notizia che ti do. E qual è la buona notizia? Che puoi far tacere questo male che è in te in fondo. Come? Con la comunicazione vera. Non cercando conferme di quel che penso, di quel che voglio io, né negli altri, né in Dio, né per tenermeli buoni, per ringraziarmi. Non c'è da ringraziarsi nessuno, siamo tutti graziati. E siamo tutti amati, e allora c'è semplicemente di esprimere la verità di ciò che siamo, e questo ci rende, non è una cosa compiuta subito, c'è tutta la vita per questo, perché questa uscita del male dura tutta la vita, però è un cammino progressivo. È quello che Sant'Ignazio chiama il discernimento, no? Che avevamo detto già tre volte fa quando c'eri anche tu, che tutto il lavoro spirituale consiste nel sentire quel che senti, perché se non avverto lo faccio senza accorgermi, ma dopo, una volta che avverto quel che sento, sapere se è bene o male, se è luce o tenebra, se porta alla morte o alla vita. E poi cosa faccio? Mi dissocio da ciò che è male e accolgo ciò che è bene, un po' alla volta. Il bene cresce e il male scompare, ma è il lavoro di tutta la vita. E tutto il lavoro spirituale è proprio questo dissociarsi dal male che parla a nome mio, e anzi vuole identificarsi con me e io mi identifico con lui. Quindi riconoscerlo come male, dico, vabbè, ma il malore c'è, ce l'ho, ma insomma, è abusivo. E il dimorare nella parola progressivamente lo fa uscire, come la relazione progressivamente cura la solitudine e l'egoismo.
Sì, mi sembra che questo è un po' il potere, un insegnamento nuovo con potere, non è il potere di chi schiaccia, di chi opprime, ma di chi parla e di chi, invece che rovinarti, è venuto ad amarti. Questo è il potere che ha. Nessun altro potere.
Non ha potere. Terapia il Vangelo. Sì.
Non c'è nessun altro strumento, nessuna costrizione, niente. Non è il potere come lo intendiamo noi. Così come non è il Dio come lo intendiamo noi. Eppure è questo che libera, non altro. Per cui si può rimanere in schiavitù e stare tranquilli. Perché questo viveva come schiavo, ma stava tranquillissimo. Se non avesse incontrato Gesù, avrebbe continuato a vivere apparentemente tranquillo, ma di una tranquillità che è appunto il frutto della schiavitù. E questo ci dice che non si vuole affrontare il cammino verso la libertà, la si vuole a parole, ma poi di fatto ci va bene aggiustarci in tanti modi. No, Gesù chiama a questa libertà, non gioca al ribasso. E termina questo brano con la fama di Gesù che esce subito dappertutto, nell'intera regione della Galilea. C'è allora questo insegnamento nuovo che si diffonde, quasi a dire che non è limitato lì dove avviene, c'è la possibilità per tutti di essere incontrati da questa parola.
E questa sera ha incontrato anche noi, si diffonde nella Galilea, che è la vita quotidiana. Oggi anche per noi questa parola cosa ci dice? Ed è la stessa. E tutto il Vangelo sarà appunto una cura, una logoterapia, una parola che ci cura, perché è una parola vera che stabilisce relazioni, che toglie le false immagini di Dio, le false immagini di uomo, svela i nostri sentimenti, libera i nostri desideri di avere occhi che vedono, bocca che parla, orecchie che sentono l'altro, non solo i propri ronzini nelle orecchie, i propri gonfiori di pancia, cioè un uomo che sia uomo e che immagini di Dio.
Ci fermiamo qui
perché è mai finito questo, dura tutta la vita, ma è il programma del Vangelo, anche per dire, questa logoterapia.
Andiamo a brare e poi condividiamo quello che abbiamo fatto.
Leggendo anche, tenete presente una cosa generale che vale per qualunque libro si legge, in modo particolare per questo libro, per il Vangelo. Ecco, qui il protagonista, si segue sempre un protagonista nel testo, qui il protagonista è Gesù, che fa o dice qualcosa per qualcuno. Quel qualcuno non ha mai nome. Sono io che leggo, mi fa da specchio. Cioè quello che fa quello cieco che guarisce, lo zoppo che cammina, quello liberato dallo spirito del male, sono io se lo voglio. Cioè è il dono offerto anche a me come a tutti gli altri, mi fa da specchio. Ecco, non identificarsi con Gesù che va a liberare dal male, o Gesù che muore in croce, grazie a Dio è morto lui per me, non io per lui, se no... Noi siamo l'altra parte che riceve, e allora questa identificazione proprio ti fa camminare. E sarebbe il catechismo, invece di fare catechismi che sono delle idee astratte, come fare dei muri a secco con pietre immaginarie, stanno su benissimo, non posso crollare perché non esistono. Questo invece ti narra la tua storia, nella storia di questo che ti fa da specchio, e vi accorgete che queste chiusure ce le abbiamo dentro tutto, ma perché viene a scocciare? Ma mi tortura questo, io stavo così bene prima, stava bene quando si stava peggio, ma cosa vuole da me? Non mi lascia in pace? No, guarda, vuoi che tu sia libero, che tu esca dal guscio. Allora c'è sempre Gesù che fa X per non X, fa camminare lo zoppo, vedere il cieco, libera dallo spirito mondo all'immondo. Quel X sono io, quel non X che può diventare X. È lo schema costante.
Io pensavo, cioè mi chiedevo, quando Gesù è in dialogo con lo spirito del male, ti dice che c'entri con noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci. Io sento che cioè, magari noi ci portiamo dentro lo spirito del male che sicuramente è in contrasto con la verità di vita che Gesù vuole portare, però sento che quella è una parte di noi, però c'è anche quella parte di noi, l'uomo, penso che sia stato felice, cioè, di sentire Gesù, penso che non sia stato una volta che Gesù l'ha liberato, cioè, sia stato anche contento, cioè, forse era un, desiderava, lo stava torturando magari probabilmente questo, anche se tante volte quando si magari si sta nel proprio, come dicevi tu, nel proprio guscio, c'è una parola anche di bene che gli dà fastidio perché si è abituato a stare nell'oscuro e la luce dà un po' così, però credo che poi dopo, quella persona già sia stata un peccatrice.
Ecco, poi però è vero, qui siamo all'inizio del Vangelo, il Vangelo del catecumeno, chi ancora non ha fatto un cammino. Chi ha fatto il cammino certamente allora avverte le due cose diverse. E proprio chi ha fatto il cammino gli può capitare di peggio, crearsi delle illusioni, delle autosufficienze, io sì che sono bravo, gli altri un po', e tante altre cose, insomma. Quando si va di meno in meglio, che può capitare il peggio. Cioè, è più sottile, ti tenta sotto forma di bene. Tant'è vero che tutte le divisioni nelle chiese sono tutte a fin di bene, anche nelle famiglie, quando hai ragione diventi tremendo, distruggi l'altro, è meglio aver torto, sei più modesto, più recettivo. Cioè, quelle volte che siamo nel giusto siamo più tremendi, cioè siamo tentati in modo sottile, per stare attenti. Comunque avvertiamo le resistenze, no, almeno.
Ma forse avvertiamo anche le resistenze, perché anche gli israeliti a un certo punto dicono, però almeno in Egitto avevamo un pane e cipolle, no?
Esatto.
Quindi è vero che quando ci sono dei cammini di trasformazione, che può essere spirituale, psicologico, tutti e due insieme, cioè senti che un vecchio non ti appartiene più, però non è che immediatamente sai cosa succede di nuovo, no? C'è un momento in cui devi avere una fiducia forte in qualcuno per dire ok. Perché è vero che il vecchio senti che non ti appartiene più, ma il nuovo non sai ancora che cosa.
Sai cosa c'è di bello? Che alla fine capisci che non ti appartiene nulla, perché se lo vuoi prendere lo distruggi. Si entra in relazione col nuovo.
Però questo crea chiaramente, come
un'altra
dire,
strategia di vita.
Esatto.
Non possedere,
non
più.
Non volere possedere, ma anche semplicemente
vivere.
Essere, cioè, i piedi per terra fa un po'. E poi la seconda cosa era che mi colpiva forse il fatto che nella mia vita mi hanno colpito più gli sguardi che le parole. Per cui sono stata colpita e mi è bello dire voglio avere quello sguardo lì. E allora vado a cercare che cosa mi può avere quello sguardo lì, no? Poi troverò la mia via, però a volte conta anche molto lo sguardo, perché è vero che poi uno è quello che, in cui crede.
Qui ci sono i sguardi di seduttori, quindi stare attenti. La parola ha una certa oggettività anche, perché anche dice delle cose concrete, l'altro invece è sempre vago, cioè, come Cristo Zeffirelli sarà seduttore. A me non dice niente. Cioè il bello della parola è che è una mediazione senza residui e che lascia pienamente libero e che rimane lì, magari la capisci dopo 50 anni e dici ah, era vera. Mentre le altre cose sono più transitorie, no? E la parola invece interpella la tua intelligenza, il tuo cuore, la tua vita, ma se tu vuoi, se no no. L'altro invece c'è qualcos'altro che ti può anche, ti lascia più libera la parola. Infatti il Signore se n'è andato, se no saremmo tutti lì così e saremmo tutti rimbecilliti a guardare Lui. Invece no, bisogna guardare nella stessa direzione di Lui, in cui Lui ha guardato. Poi guardiamo lui, ma non lo conosciamo, quindi va bene.
Come ci si può comportare con la non comunicazione dell'altra persona? Se quella persona fa parte della tua sfera, come si fa?
Se lo sapessi.
Tu puoi sbagliarti molto per quella persona.
Sì. Tu fai quel che puoi.
Non c'è l'altro strano, non c'è
l'altro. No, no, no.
Come
mai? Niente, l'altro dipende da sé, non è che abbiamo. C'è rispetto alla libertà dell'altro, anche della propria. Questo si può fare perché la mia vita non dipende dall'altro. Tutto sommato. C'ero prima di lui, ci sarà anche dopo di lui. che la nostra identità è l'amore che già abbiamo ricevuto, che ci ha preceduto. E questo ci permette un'identità che può aprirsi senza distruggersi. Se no mi distruggo, non so. Se fallisco il bersaglio perché quello non mi accoglie, va bene, non è la fine del mondo, non è obbligato a accogliere me, magari. Siamo come siamo visti, ma non dal primo che passa, da Dio. E poi l'altro, se mi guarda male, sarà strabico, come vuoi. Può avere i giusti motivi, non glieli nego. Ma non posso rimediare a tutto. Però vedo una nostra identità di come siamo visti noi da Dio, ecco, questo sì.
Sì, no, mi sembra che sia più nella sfera di quello che è possibile per noi fare quei passi che siamo in grado di fare, che desideriamo fare, ma senza che questo voglia dire, tra virgolette, avere successo in questo. Che io possa fare quei passi che secondo me possono avvicinarmi all'altra persona più magari, va bene, ma non posso mettermi al posto dell'altra persona. Posso, non ho questo potere, non me ne ero chiesto di aver successo, di riuscire in questo. Penso che siano due realtà diverse. Quando lui diceva questa parola, magari dopo 50 anni riuscirà a essere compresa da me, se questo è vero per me, a maggior ragione faccio questo ragionamento che mi
e credo anche che avere un'identità è possibile perché o bene o male siamo stati tutti in pancia di una mamma, che è un'esperienza divina, cioè di essere accolti comunque, se no non esisterebbe. E credo è l'esperienza primordiale che ti, tornando lì in fondo, ti fa capire la tua identità e che sei accettato, ed è l'unico bisogno che abbiamo tutti. Non è detto che tutti mi accettino, ho già accettato mia mamma, ce n'è davanti, ma accettati io e poi tanti altri. Mentre vorremmo avere quasi un delirio che o va o non va. No. Anche Gesù con Giuda, sì, con Pietro, cioè, con i suoi discepoli.
Nel Vangelo si vede che non è questo il potere, no? Perché che anche il voler bene, che sia l'espressione massima della comunicazione, non vuol dire che l'altro mi risponda per come vorrei, non so. Ma questo non mi impedisce di voler bene, no? Quello che farà Gesù è che dei suoi che aveva lì non si ritroverà vicino nessuno, ma non gli ha impedito di mantenere il legame con queste persone qui.
Un altro conto è voler bene sposarsi, che è un'altra cosa, che allora ci deve essere la reciprocità, che è il simbolo divino, che in qualche misura, una certa esperienza, sappiamo tutti.
Il fatto è istantaneo, cioè qui è come, cioè io sempre quando immagino lo spirito in mondo come un qualcosa che si impadronisce del mio corpo, io sono relegato a obbedire, cioè a poter comandare sul mio corpo, quindi non un qualcosa che va dentro, sì. Io non qualcosa che viene dall'esterno, un po' come il film.
Sì.
Cioè,
questo qui fa da specchio a tutti gli altri, però è il primo che ha colto. ti è stato liberato.
Cioè da lui la parola è scomparsa istantaneamente.
No, e lui è stato scocciato. Era questa parola, l'ha scocciato, ha reagito e questa reazione gli ha provocato la guarigione. Gli altri ci sarà del tempo.
E poi,
perché non era lui, era lì tranquillo anche lui prima.
Sì, come
ascolta, anche San Francesco d'Assisi era uno tranquillo, un borghese che si divertiva, un gaudente, anche Sant'Ignazio. Alla fine è cambiato, ha avuto una cosa simile, si è sconvolto, dice no.
Anche lì c'è un cammino,
sì. Sì, ma però c'è stato il momento in cui ha cambiato e è stata una lotta, anche per lui certamente.
E poi un'altra cosa, cioè, mi stupiva come gli altri che stavano nella sinagoga, come detto te, erano simili a questo che è stato liberato, si riconoscevano lo spirito in loro.
Dopo però, non prima. Prima era lì con loro, non poteva entrare in sinagoga con lo spirito in mondo. Eppure c'era. Ed è la parola che lentamente ci libera proprio da questa chiusura. Ah no? E beh, sì. Cioè si è comportato come gli ossessi dei film e poi era una persona tranquilla. Vedremo gli altri esorcismi, sono molto più pittoreschi. Ancora.
Scusa,
ma
cioè, a me non sembra che questo sia particolarmente
semplice. Perché sì, però è scosso, sbattacchiato e gli altri di più. Questo qui è solo grida, ora sei venuto a torturarci, a rovinarci. E poi aspetta, e gli altri invece addirittura molto di più. Cosa fa? Vediamo, perché sono varie cose.
Ha turbato l'ordine.
Si mette a gridare: che c'è tra me e te? Sei venuto a rovinarci. Gesù sgridò: chiudi la bocca e esci. Lo scuote, grida a gran voce. Cioè, c'è qualcosa.
Non so, riferimento in poco è proprio pari la leggenda del Salmo di Tore, no? Quando lui dice sei venuto ancora a rovinare,
sì, è lo stesso,
abbiamo messo tutto questo tempo per sistemare,
sì, ma è lo stesso, l'ha preso,
cioè,
da qui,
se fosse qui ora sarebbe la stessa,
chiaro, è in sinagoga di sabato e a Villa Pizzone il martedì sera,
è in buon modo,
è in buon modo la domenica. Cioè ogni volta che accostiamo la verità c'è uno scotimento di tutte le nostre falsità. Se no perdiamo tempo e ci inganniamo gli uni gli altri e non c'è vera relazione, non c'è mai fraternità e non c'è mai la nostra identità. È un cammino, non è, è messo all'inizio per dire che avviene ogni volta. Ogni volta o hai meraviglia e allora ti scuoti e allora cambi un po'. Oppure dice, boh, niente.
Mai.
Infatti tutti restano stupiti, quelli che vedono, ci siamo noi, perché quel problema tocca anche a me. Sono scosso anch'io adesso. Sarà ciò che viene ogni lettura di ogni brano, mi dà questo scuotimento per liberare il mio desiderio di libertà. Vedremo adesso progressivamente i vari passi, ecco, questo è globale. E poi vedremo che andando avanti e sono sempre più duri, perché la lotta prima di perdere ce ne vuole.
Ma qui si vanno parlando, si mette un po' in discussione in pratica, no? Perché accetta un dialogo, rimane un po'.
È costretto.
Perché
è costretto. Esatto. Cioè proprio esplode il male davanti alla verità, la menzogna è scoperta, perché il male è menzogna e la menzogna non vuole essere rovinata, sì. E allora cerca di terrorizzare,
ma non ce la fa,
non ce la fa, c'è pace, perché tira museruola.
Il fatto che esca è un bene,
sì, è bene,
perde la sua identità in pratica, no?
Esatto, accetta. Deve uscire. negli apostoli non è ancora uscito, uscirà. Scusa.
Mi hai da pensare, se ho capito bene, che questo qui alla fine forse era l'unico che magari ha ascoltato.
Eh sì.
E proprio perché ha ascoltato.
Sì. Che gli è capitato.
Che gli è capitato, no?
Di reagire. Sì, sì.
Viene da guardarli in modo positivo.
Sì, 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 sì. Ma vedete che il Vangelo poi è sempre così di fatto, che parla dei circostanti, ma sono loro che devono capire che tocca a loro. Poi quando usa la parola sgridare, minacciare, è sempre usata con i demoni o con i discepoli.
Col mare, quando è in tempesta.
Col mare in tempesta, che è ancora simbolo, eh? E poi dice poi Pietro e poi i discepoli ancora, sì.
Mai esce fuori,
sì.
Non ci viene, non sì. Essere contaminato.
E ciò che vediamo all'esterno ci può fare da specchio per dire: ah, anch'io sono così. E allora può venire anche a me questo. E ogni racconto è fatto per farmi da specchio, questo volevo dire. Nella misura che mi fa da specchio, parla di me, si narra di me questa favola. E allora posso chiedere, interagire. Voglio e chiedo che faccia anche a me questo. E diciamo?
Sì, il prossimo incontro sarà martedì 14 dicembre. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte, arrivederci.